Buona giornata. Cosa fai di belli oggi?
Aspetto che torna l'acqua a rete i blocchi e intanto ascolto Radio Neanderthal, il secondo ceppo di Carogna Virus.
A tutte e benvenuti a una nuova puntata di Carogna Virus, il secondo ceppo. Siete collegati su Radio Neanderthal e oggi, prima di cominciare la nuova puntata, stavamo facendo una riflessione su che cosa sia cambiato rispetto all'anno scorso, cioè quando c'è stata l'arrivo del primo ceppo del Carogna Virus. Un anno fa, esattamente un anno fa, il 9 marzo, Conte annunciava la chiusura di tutta l'Italia. Oggi, a un anno da quel 9 marzo, siamo esattamente nelle stesse condizioni. L'unica novità è che si sono inventati una serie di colorazioni delle regioni, che dovrebbero denotare, la differenza dei casi di Carogna virus tra una regione e l'altra. E noi in Campania in questo momento siamo zona rossa, ma si sta discutendo sul fatto di far diventare di nuovo zona rossa tutta l'Italia. Insomma, è un anno e le cose sembra che non siano cambiate.
Dal punto di vista sanitario, naturalmente, parlando, non c'è una cura. In questo anno non hanno trovato assolutamente nessun rimedio alla cosiddetta pandemia. Non c'è stato un aumento di un solo posto letto negli ospedali. Insomma, come stavamo, così stiamo. L'unica differenza è che determinati settori produttivi legati alla questione, diciamo, ospedaliera sanitaria si sono arricchiti in maniera spropositata. Noi continuiamo a essere più o meno chiusi in casa, parecchie attività commerciali sono chiuse, con la conseguente, con conseguente impoverimento di chi ci lavorava all'interno di queste attività.
Sì, vabbè, ma non soltanto, cioè, diciamo che è vero, dal punto di vista sanitario non è cambiato niente, però diciamo che non c'è stata nemmeno una volontà di prevenzione rispetto a tutto il resto, ma non è possibile che l'unica soluzione sia quella della mascherina e del distanziamento e del fatto di rimanere a casa a un anno esatto da quello che è successo la prima volta. Cioè, quello che intendo è che mo, al di là del fatto che non sia stato fatto niente per incentivare i posti letto negli ospedali, le terapie intensive, eccetera, però non è stato fatto niente, per esempio, neanche sulla questione dei trasporti, cioè almeno quelli che vanno a lavorare a prescindere da quelli che stanno in smart working, e i trasporti funzionano esattamente come prima, se non
Cioè,
peggio.
una chiavica.
Infatti, quindi voglio dire, il distanziamento è una cosa cioè, di cui dobbiamo prendere carico noi, ma se vogliamo prendere un autobus, se vogliamo prendere una metropolitana, noi stiamo esattamente nelle stesse condizioni di prima, anzi, forse peggio. Perché per quanto riguarda i trasporti, almeno nella nostra città, sono peggiorati ancora di più.
Ulteriormente.
Cioè, c'è stata tutta la questione della circumvesuviana, della circumflegrea, cioè gli orari si sono, cioè le distanze tra un treno e l'altro si sono addirittura dilatate invece di essere diminuite. E altrettanto per il trasporto su gomma.
Un'altra cosa che non è cambiata è il terrorismo che stanno facendo i mass media, giornali, telegiornali, che continuano imperterriti a cercare di terrorizzare la popolazione su dati che sono evidentemente quantomeno falsati. Sono letti in maniera strumentale per dei fini che ancora oggi non riusciamo a capire bene quali possono essere. sappiamo bene però quali sono le conseguenze che ci stiamo vivendo noi sulle nostre spalle, sulla limitazione delle nostre libertà, diciamo così, uso un termine, diciamo, mainstream. Sta di fatto che comunque il controllo poliziesco delle città è aumentato in maniera esponenziale. In questi giorni, da quando è iniziata la zona rossa, Napoli è praticamente ipermilitarizzata, con depositi di blocco in varie parti della città, addirittura con l'utilizzo di cani, come se, non so, uno si porta la malattia dietro, come se fosse un pacchetto di droga, come si dice negli anni '80.
Sì, anche perché non c'è notizia che abbiano effettivamente addestrato questi cani anti-Covid di cui
Esatto,
parlavano, quindi non si
tipo
capisce.
sibilante.
Insomma, più o meno la percezione da un lato sarebbe quella, e questo terrorismo psicologico dovrebbe essere finalizzato a convincere la gente a fare il vaccino.
Anche se poi questo vaccino non c'è, quindi non so a chi dovrebbero convincere, per quale motivo, visto che il vaccino non c'è. Tra l'altro, c'è da dire a margine che questo vaccino, a detta loro, non risolverà il problema, nel senso che non renderà immuni le persone dalle cosiddette varianti, che comunque anche fatto il vaccino bisognerà comunque avere delle precauzioni tipo mascherina, distanziamento. Quindi a questo punto ci chiediamo pure, ma a che serve, insomma, tutto ciò?
Sì, al di là della sperimentazione, insomma, sicuramente serve a fare sperimentazione. Cioè, noi stiamo diventando tutti quanti cavie per il vaccino e questo mi sembra un dato assodato. Però appunto c'è la contraddizione che poi le dosi non ci sono, che poi i vaccini non ci sono. Quindi la gente si è convinta a farlo, però
La maggior
sostanzialmente,
parte.
sì, la maggior parte si è convinta a farlo, però sostanzialmente d'altro canto non ci sono le dosi. Quindi, boh, a che cosa stiamo assistendo? Alla volontà di non far finire mai questa emergenza, probabilmente?
Beh, stiamo assistendo anche a un cambio, un ulteriore inasprimento delle condizioni, diciamo così, politiche. Nel senso che questo anno è cambiato il governo, un governo che non ha, un governo, diciamo, tecnico-politico, con a capo Draghi, il banchiere che dovrebbe fare il miracolo,
Ma questo è il banchiere di
il
Dio.
banchiere di Dino.
Ah, di Dio.
Insomma, un governo formato da ministri, cioè, di estrazione politica e tecnica, che però ha visto
Che non ha
che non
un'opposizione.
ha l'opposizione in Parlamento, ma perché, però già in questo breve lasso di tempo già ha preso delle decisioni abbastanza pesanti, tipo quello di nominare un generale a commissario straordinario per l'emergenza Covid. Il famoso Gabrielli, ex capo della polizia, è diventato sottosegretario con delega ai servizi segreti. Quindi, diciamo, c'è un cambio di paradigma, almeno così apparentemente, verso un forte autoritarismo di tipo poliziesco-militare, di cui stiamo vedendo già qualche risultato, no? Un esempio è stato a Roma l'8 marzo, dove la polizia, con provocazioni anche abbastanza squallide, ha cercato di azzittire un folto gruppo di compagni e compagne che erano sotto al palazzo di giustizia, del Ministero della Giustizia, per ricordare, appunto, a un anno anche dalla strage avvenuta all'interno delle carceri, che non ci dimentichiamo, ha portato alla morte di 14 prigionieri, al massacro e tortura di altre centinaia.
Insomma, tutto questo poi condito dal solito linguaggio militare, perché si sta proponendo, per esempio, di anticipare il coprifuoco.
Come se fosse normale per un coprifuoco.
Sì, come se fosse normale, sì, noi che viviamo con il coprifuoco. E insomma, tutto il resto, tutte le cose di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse.
Beh, a questo punto penso che sia inutile andare avanti ancora, perché comunque più o meno cioè, le considerazioni da fare sono ulteriori, da approfondire delle discussioni e delle analisi che secondo noi sono molto difficili da affrontare, anche perché non abbiamo un quadro chiaro di quali siano le dinamiche politiche e sociali verso cui stiamo andando. Cioè, ci sono delle contraddizioni palesi all'interno proprio del meccanismo di controllo politico dei territori, che però sono difficilmente spiegabili. Cioè, almeno non ci sentiamo di dare un giudizio.
Sì, solamente magari fare delle analisi come abbiamo fatto fino ad ora per cercare di chiarirci le idee, ma qua le idee sono molte, molto molto confuse per quanto mi riguarda.
Che apparentemente non siamo i soli, insomma, ad avere questa percezione, ma anche dal dibattito politico, diciamo quello là istituzionale, si notano delle contraddizioni che sono difficilmente spiegabili a noi poveri mortali, insomma. Staremo a vedere. Speriamo che l'anno prossimo abbiamo qualcosa da dire un po' diverso da quello che stiamo dicendo adesso.
Cioè, mi aspetta Natanna.
Hai capito?
Va bene, allora date queste considerazioni. Adesso lascio la parola alla nostra meravigliosa e suadente voce che ci annuncerà che cosa prevede la puntata di oggi. Grazie a tutti, ciao.
Arrivederci.
Prima di tutto un ringraziamento a Jacqueline per il buon gusto. Come annunciato nella puntata precedente, ad un anno dalle rivolte in molte carceri italiane sono state fatte una serie di iniziative per non dimenticare i 14 morti e le numerose deportazioni, per ribadire la nostra vicinanza a tutti i rivoltosi e a chi ha scelto di esporsi parlando pubblicamente di violenze, torture e massacri. Tra le iniziative del 6 marzo ricordiamo quella di Modena sotto il carcere di Sant'Anna, a Genova sotto il carcere di Marassi e a Napoli sotto il carcere di Poggio Reale, mentre l'8 marzo c'è stato a Roma un presidio sotto il Ministero della Giustizia. Nella puntata di oggi ascolteremo resoconti e analisi di alcune di queste iniziative. Cominceremo con il presidio tenutosi a Napoli e poi ascolteremo due interviste trasmesse da Radio Onda Rossa sul presidio a Roma.
Ad un anno dalla strage avvenuta nelle carceri italiane, abbiamo ritenuto di fare un presidio anche a Napoli, all'esterno del carcere di Poggioreale, per ribadire ulteriormente ciò che è avvenuto insomma, all'interno delle carceri appunto un anno fa. Ricordiamo che sono morte 14 persone, centinaia di altri detenuti sono stati massacrati, deportati, con tutte le conseguenze del caso. Parecchi di loro saranno anche processati per appunto, le rivolte che sono accadute. Saranno processati per reati abbastanza gravi come devastazione e saccheggio. All'esterno del carcere c'era una nutrita partecipazione insomma,
Diverse pure anime di quello che possiamo
sì,
chiamare il
di compagni e
movimento
compagne, anche
napoletano.
di, cioè, di varie diciamo, settori del movimento napoletano sensibili diciamo, alla questione carcere. Sono stati fatti vari interventi anche di qualche parente già insomma, in altre situazioni, registrate da altre situazioni. In cui appunto si specificava un po' quali sono state poi le dinamiche avvenute durante questo anno. Ricordiamo che cinque detenuti hanno comunque fatto un esposto e hanno fatto uscire un po' di quella verità che si cerca in tutti i modi di soffocare, insomma. La giornata era anche propedeutica al presidio dell'8 marzo a Roma, che come sentiremo poi dal report delle compagne che si trovavano sul posto, poi spiegherà meglio insomma, la situazione.
Sempre l'8 marzo, insomma, lo stesso giorno del presidio a Roma, voglio partire da una notizia di giornale per fare delle piccole considerazioni. Leggevamo sul giornale che a Re Bibbia una persona, a quanto dicono loro, probabilmente è vero, non so, psichiatrizzata, ha tenuto in ostaggio un secondino con un coltello artigianale. Non... E la... ovviamente l'unica cosa, l'unica considerazione dei giornali è stata che la carenza di personale, la carenza di guardie carcerieri. Cioè, nonostante durante quest'anno, appunto, in seguito alle morti, si è parlato anche sui giornali, ci sono state delle inchieste anche dei canali istituzionali che hanno messo in evidenza che nel carcere si usano violenze, si è fatto pure dei piccoli azzardi, alcune guardie carceriere di Santa Maria Capua Vetere sono state inquisite, sono state denunciate
Tortura.
per tortura. Nonostante questo, l'unica soluzione che mediaticamente viene proposta al problema carcere, sempre se per loro esiste un problema carcere, è maggiore repressione. Le carceri sono fondamentalmente piene, c'è cioè una parte rappresentativa della popolazione carceraria, sono persone che appartengono a una specifica gerarchia della classe sociale, della scala sociale, gerarchia imposta non da noi, non da chi se la vive, imposta da poteri alti. Persone veramente, chi psichiatrizzati, chi veramente persone deboli, persone impaurite dalla vita, persone che mai spesso e volentieri sono pure da sole in galera. E l'unica soluzione per loro, a qualsiasi adito di rivolta, a qualsiasi adito anche di... Non è facile,
Emancipazione.
non è nemmeno facile e bello viversi la quotidianità in galera. Puoi stare bene come puoi stare veramente molto molto male. L'unica soluzione è maggiore guardie per maggiore repressione, maggiore isolamento, maggiori pestaggi. Questa persona nemmeno mi sentirei di dire che ha fatto bene, per un semplice fatto che per me è facile dire che ha fatto bene da un tavolino mentre sto parlando. Magari questa persona sarà stata picchiata per giorni, sarà stata severamente psichiatrizzata, sarà stata incatenata a un letto, mentre il povero secondino che è stato col fiato alla gola, col coltello alla gola, starà a casa sua mangiando magari come un porco, magari no, con tutto il rispetto,
Per i
cari maiali.
maiali.
We'll be right back. Pronto? Mi sentite?
Ah, vabbè, ecco, sì, sì, ci siamo. Buongiorno. Allora, iniziamo con una corrispondenza dalla piazza di davanti al Ministero di Giustizia. Come va con questa pioggia? Allora, ex pioggia, battente, per fortuna ha smesso, quindi il presidio è facilmente raggiungibile. Dici un po' come sta andando e perché davanti questo 8 marzo davanti al Ministero di Giustizia.
Allora, intanto sì, un po' piove, però siamo già in tantissimi. Ci siamo disposti lungo il marciapiede intorno dal lato del Ministero di Giustizia. Siamo qua, come siamo andati a Modena il 6, per ricordare la strage di Stato avvenuta dopo le rivolte nel carcere di Modena, ma in tante altre carceri, dove i prigionieri si erano rivoltati contro l'interruzione dei colloqui, ma insomma anche per... come sappiamo, insomma, le condizioni dentro le carceri erano pessime prima, figuriamoci adesso.
Certo,
quindi l'altro giorno, adesso cerco di essere più specifica, scusa, sotto la pioggia e col traffico. Dicevo, sabato siamo stati sotto le mura del carcere di Modena, ci sembrava importante essere proprio lì, da dove era partita la mattanza e la strage. Eravamo veramente in tanti, purtroppo da dentro non ci hanno risposto come solitamente fanno, ma probabilmente, anzi sicuramente, erano stati minacciati di silenzio. Il giorno prima era arrivata la richiesta di archiviazione per quella mattanza, ribadendo che la causa era il metadone, che sappiamo tutti che non si muore così di metadone, ma pazienza, e niente, pazienza niente, però insomma noi eravamo lì per continuare a esprimere la nostra vicinanza. E adesso siamo qua sotto, il posto, come io non sono di Roma, però penso che sia facilmente raggiungibile, la pioggia non è troppo fastidiosa, e comunque la scelta oggi di essere qui è perché la strage è avvenuta a Modena, ma i mandanti sono qua, sono dentro questo palazzo di grazia e giustizia, ancora porta scritto, mentre di grazia non se ne sente più parlare.
È stata tolta la grazia ormai da diversi anni, non c'è grazia.
Però non c'è traccia, ma sulla loro... targa c'è scritto ancora grazie e giustizia, nessuna grazia, la giustizia sappiamo qual è, e ci piacerebbe, sarebbe importante, ecco, che moltissimi ci raggiungessero qui oggi, perché non possono mettere sotto silenzio quello che è successo e quello che continua a succedere nelle carceri, e per sostenere il coraggio di chi si è rivoltato e di chi ha fatto uscire con dichiarazioni esposti come i cinque ragazzi, cioè i detenuti di Modena, che erano stati spostati ad Ascoli, che hanno fatto uscire un esposto alla procura. Insomma, noi da fuori qualcosa dobbiamo pur fare, no? E quindi l'invito a proprio decore, come si può dire, se invito bene il romanesco, sarebbe venite qua, vi aspettiamo.
Perfetto, ci sarà il presidio alla fine a che ora?
Scusami?
Ci sarà il presidio fino a che ora?
L'una e mezza di sicuro era quello, perché stavolta c'è stato per consentire ai più di venire, è stata anche fatta la richiesta con autorizzazione che sarebbe fino all'una e mezza, però insomma penso che potremmo anche allargare alle due, comunque fino all'una e mezza siamo sicuramente qua.
Senti, una domanda ti volevo fare: in questi giorni sui media, insomma, abbiamo letto oggi stamattina, abbiamo fatto una rassegna stampa su questo anno di rivolte o di questo anniversario di rivolte, non c'è praticamente nulla. È uscito qualcosa, insomma, report un po' ne ha parlato, eccetera, tuttavia insomma sulle condizioni carcerarie, su quello che sta succedendo nelle carceri, sulla decisione o meno di accelerare, non so, sulla questione delle uscite per esempio, no? Avevano detto che ci poteva essere possibilità di accelerare le uscite e via dicendo. Non parlo di vaccini perché insomma immagino che non se ne parli neanche lontanamente, però sulla questione delle misure alternative per in qualche maniera un po' svuotare le carceri, che aggiornamento ci potete dare?
L'aggiornamento è quello che avete anche voi, fumo e non lo fa. Per il momento non c'è proprio sentore, neanche nonostante abbiano messo la cartabbia che sembrerebbe, no, una al Ministero di Giustizia, una garantista, in realtà è semplicemente una cattolica ciellina, quindi con questo possiamo già dire tutto, e credo che quello che cercheranno di fare è di fingere di essere garantisti, mentre poi lo vediamo nei fatti, mentre poi hanno nominato il generale degli Alpini Figliolo a capo della commissione per la gestione del vaccino. Insomma, nel senso che non credo che sarà solo un po' una questione di facciata, avendo messo questa cartabbia lì al Ministero di Giustizia, forse lasciano intendere, anche per tenere placati gli animi, che qualcosa si farà, ma il sentore che abbiamo noi, che stiamo seguendo questa vicenda da un anno, è che proprio per il momento non c'è proprio nessuno spiraglio. E anche quello che dicevi tu, che nonostante siano uscite ormai delle dichiarazioni abbastanza molto pesanti su quello che è successo un anno fa, e che i giornali tacciano tutti, evidentemente per il momento la linea è quella sempre di chiusura, insomma, no? Poi sai, io non sono una analista, cioè ti dico da compagna, ecco, che,
certo, certo.
Non, però ti dico, ne abbiamo parlato anche tutta notte proprio di questo, preparandoci per oggi, anche per gli interventi da fare. Ecco, pare che ci sia, secondo alcuni di noi, insomma, c'è questa parvenza data da questa nomina della ministra, ma che non produrrà se non delle illusioni, come quando hanno, perché le rivolte sono state sedate oltre che con uccidendo e pestando, ma anche facendo promesse, no? Come,
certo.
Quindi poi passa il momento della rabbia, passa il momento in cui ci si sta, e qualcuno in qualche modo ci spera, perché vorrei vedere che in carcere non sperasse in qualche miglioramento. Ecco, la vediamo nella stessa linea, ecco, di promesse, illusioni che non verranno mantenute, ecco.
Insomma, noi abbiamo fatto, cioè, diversi, quest'anno anche il 31 dicembre, la radio numerose, insomma, mi è sembrato l'appuntamento sotto le carceri. La risposta da dentro, soprattutto per quanto riguarda il femminile, è stato molto forte. Ti volevo chiedere, visto che oggi è anche 8 marzo, un po' un commento anche sulla condizione delle donne. Sappiamo, insomma, di quanto le donne anche a Rebibbia, che salutiamo tantissimo, hanno pagato. Insomma,
a Rebibbia, ma ah, aspetta, scusami, era tornata la voce, quindi mi ero un attimo interrotta.
Sì,
comunque sono state molto brave, coraggiose a Trieste, queste battiture a Vigevano, a Rebibbia, insomma, le donne anche in questi ultimi mesi, diciamo, hanno fatto proteste significative, molto compatte, unite. E quindi, insomma, questo è sicuramente un bel segno. Io sono stata dietro un paio di volte in carcere e dico, non lo so, non è facile la condizione della detenzione femminile, però bisognerebbe aprire chissà un capitolo molto molto vasto, però si è in meno, cioè ci sono momenti in cui ci si riesce a unire e lottare, però in qualche modo credo che abbiano meno timore a cercare di sottomettere le donne in carcere, perché sono meno, ecco, sono anche di meno, e quindi anche quando salta qualche cosa, magari non, che ne so, io questa è la sensazione che ho avuto, che abbiano meno timore, però abbiano, sì, meno, però sbagliano, perché poi effettivamente quello che stanno mostrando in questi giorni è una forte determinazione, e la cosa bella è che in queste proteste erano proprio tutte, anche da Vigevano, che è il carcere che purtroppo conosco di più, nella sezione est, che di solito si muove raramente, si sono unite proprio nelle loro richieste, che partivano dalle questioni delle videochiamate, però insomma sembra anche che abbiano ottenuto quello che avevano chiesto.
Perfetto, noi ne approfittiamo per ricordare l'appuntamento sotto il Ministero di Giustizia, ricordiamo, al centro di Roma, via Renula, e poi per salutare tutte le compagne, le donne, le carceri italiane, insomma, combattenti e resistenti sempre. Ci aggiorniamo, vi salutiamo, se non hai altro da aggiungere, ovviamente i microfoni sono qui, se vuoi aggiungere altro ci siamo.
Dopo, al limite, ecco, vediamo a seconda di come va, al limite poi Giulia mi dirà,
certo.
Cioè, insomma, vediamo se dobbiamo richiamarvi. Grazie intanto,
grazie,
ci aspettiamo.
E buonanotte
a tutte e tutti.
Grazie.
Ciao, 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 ciao.
diretta per andare a vedere la conclusione, a sentire la conclusione dell'appuntamento davanti al Ministero di Giustizia. Buongiorno.
Ciao, saluto a tutte e tutti, ciao Radio.
Ciao Ra, ciao a voi. Allora, questa mattina insomma abbiamo fatto ben due corrispondenze, abbiamo un po' raccontato, facci però un quadro generale anche per fare una valutazione.
Allora, devo dire, l'iniziativa era necessaria, certo, il luogo abbastanza infelice, anche perché non è che c'era da dire qualcosa o contrattare con qualcuno. Si è qua, ovviamente, a un anno da una strage nelle carceri, quindi devo dire che la voglia di far sentire la rabbia, discorsi chiari, in grado anche di ricostruire la complessità di questo lungo anno nelle carceri, delle lotte che sono avvenute, era insomma il minimo che si poteva fare a un anno da una strage nelle carceri. La partecipazione, devo dire, è stata bella alta. Tra l'altro sono numerose anche le persone che abbiamo conosciuto proprio quest'anno nella lotta, che hanno i propri cari in carcere e che insieme a noi insomma sono usciti un po' dal particolare magari delle vicende individuali e stanno affrontando con noi una lotta collettiva, e devo dire che è l'unico bilancio positivo che si può fare rispetto a quest'anno di lotta fuori e dentro le carceri, ovvero il fatto che sono cresciute delle relazioni forti tra chi si è trovato fuori dalle mura e anche all'interno delle mura. E la radio quest'anno insomma ha raccontato un po' passo passo le vicende in carcere, grazie soprattutto a chi poi ha fatto da megafono, ovvero chi ha i contatti, gli affetti all'interno, ha fatto da vero e proprio megafono per la situazione quotidiana all'interno delle galere. Questa forza qua sicuramente è stata sentita forte e chiara anche dalle persone detenute. Insomma, mesi fa è uscito un segnale coraggiosissimo, 5 detenuti hanno preso parola su quelle che sono stati i pestaggi, le torture e la morte dei detenuti in seguito alla rivolta a Modena, e questo è sicuramente anche perché si ritrova una forza in quello che è avvenuto intorno alle carceri. Non ci aspettavamo una reazione davvero idiota delle forze dell'ordine, perché si sono messi a fare i dissardoni praticamente, cioè di fatto ci tenevano che passasse l'otto e più o meno è stato questo il pretesto che hanno utilizzato per penso che ognuno abbia sfogato le proprie frustrazioni, erano numericamente insignificanti e niente, qualcuno credo, data la giovane età, sia anche la prima manganellata che dà, ecco, una situazione abbastanza anche ridicola che si è sciolta, ma era impossibile non stare per strada, che era talmente certo. Tanti che non c'entravamo sul marciapiede, ecco.
Certo.
E di fatto il blocco del traffico, però poi hanno fatto le guardie, questo ci dispiace, ma comunque è una strada, insomma, chi conosce Roma lo sa, è una strada di servizio, non è una strada trafficata dal flusso quotidiano della città. E niente, adesso si sta smontando l'iniziativa, qua tutta l'amplificazione, il gazebo che non è servito sicuramente a ripararsi dalla pioggia, e come dire, si andrà oltre l'8 marzo, il 18 marzo inizia il processo ai 55 rivoltosi di Repibbia. Sicuramente presto si chiuderanno le indagini anche per le 20 detenute del femminile di Ribibbia accusate per le proteste del 9 marzo scorso, quindi sicuramente ci sarà da darsi da fare, da farsi sentire, da non lasciare sole queste persone che poi di fatto hanno fatto l'unica cosa dignitosa dove lo Stato si sapeva che non avrebbe mosso un dito per riparare dal contagio le persone detenute, che vengono considerate come corpi sacrificabili. Di fatto hanno fatto quello che dovremmo fare noi nella nostra vita, alzare la testa. Quindi ecco, un po' con questo eco del loro coraggio prenderemo in carico la solidarietà quando dovranno affrontare i processi, ecco.
Indubbiamente, poi diciamo che sicuramente il rapporto con le persone detenute, le persone che stanno rinchiuse nelle carceri, è un rapporto che più o meno quasi tutta la società ha, chi per un parente, chi per una cosa, e quindi insomma crea, deve, dovrebbe creare, insomma, un senso di unità, ci dovrebbe creare un senso di unità fra dentro e fuori, sempre più stretto, soprattutto in questo periodo in cui oggettivamente, insomma, delle, ne avevamo già parlato stamattina, delle possibilità di misure alternative, di svuotare un po' le carceri, insomma, di usare anche un po', tra virgolette, la scusa del Covid per far uscire le persone dal carcere, visto, insomma, le costrizioni, visto tutto quello che sta succedendo, poteva essere usata. Invece, insomma, ci sembra che la repressione fuori e anche dentro le carceri sia sempre molto forte, e questo non fa, insomma, non fa buon presagire. Va bene, senti, allora noi ti
ringraziamo. Guarda, l'intenzione è quella dichiarata dallo Stato, è di costruire nuove carceri, non di svuotare quelle che adesso sono piene steppe. E ecco, hanno, lo Stato ha festeggiato così un anno de una strage, dimostrandosi, cioè, appunto, in maniera militare, disposta ad attittire chi prende parola. E i media hanno avuto una grandissima responsabilità quest'anno. A un certo punto hanno spento proprio i riflettori, non si è più parlato di carcere dopo che se ne è iniziate ad uscire le notizie delle prime morti. E subito dopo, appunto, quella roba ridicola della scarcerazione dei boss, hanno spento i riflettori e non si è più parlato della situazione all'interno. È solo grazie al coraggio delle persone detenute e delle persone care che si è tornata a parlare in maniera evidente di una situazione che non è assolutamente migliorata. Come dire, cioè, con la radio si continuerà, la radio non ha smesso neanche...
Certo, ma questo è il nostro lavoro, indubbiamente, ma lo commentavamo anche stamattina, comunque sui giornali, a un anno da quella che ha portato, insomma, a diverse morti, non c'è neanche un trafiletto, no? Fosse solo di un classico ricordo, per cui, insomma, sì, noi il nostro lo continuiamo a fare sempre.
Dai, allora... Qui da questo presidio bagnato e molto fortunato vi saluto.
sicurezza.
Ascoltatori e ascoltatrici di Radio Neanderthal, buonasera, siamo giunti al termine della 16ª puntata di Caronia Virus del secondo ceppo. Vi ringraziamo per l'ascolto e a risentirci alla prossima puntata. Ciao!